Vogliamo iniziare con uno studio approfondito, sistematico, di un nuovo libro, e potete aprire già le vostre Bibbie se ce le avete, Colossesi, studio di un nuovo libro che sappiamo in realtà è una lettera, giusto? È una lettera, ed è la lettera di Paolo ai Colossesi. Questo nuovo anno faremo un po' a turni. Diversi di noi prenderemo il brano che tocca per quella volta e lo studieremo insieme. Questa lettera, che non è stata scritta principalmente a noi, lo sappiamo, è stata scritta ad una comunità di credenti di tanti anni fa, situati nella Turchia di oggi. Nella Turchia di oggi, lì lo vedete su questa cartina, dove si trova Colosse. E io spero che sarete tanto entusiasti come lo sono io per studiare, scavare, approfondire questo libro. Quanti di voi avete letto il libro di Colossesi? Tutti? Quanti l'avete studiato? Diversi di voi, ok?
Letto più volte.
Avrete fatto qualche volta, voi che avete più storia nella Chiesa, già alcuni studi. Speriamo che anche questa volta il Signore ci parlerà. Bene, io ho il privilegio di introdurlo, anche con alcuni commenti, diciamo, proprio di retroscena, per situarci nel contesto alla quale viene scritta questa lettera. Colosse si trova lì dove vedete, in questo valle del fiume Lico, lì quel fiume che vedete, che passa da Colosse fino a Efeso, anche se Efeso più su, si chiama la valle del fiume Lico, e questo è il contesto più largo in Turchia di oggi. Non sapete quanto ho aspettato per mostrare queste foto, perché sono andato nel 2019, quello è Colosse oggi. Dove dite? Beh, dove ci sono quegli alberi, perché non è mai stato scavato come luogo, storico. Queste sono alcune cose che si vedono lì nei dintorni, ma c'è veramente poco. Abbiamo più foto di questa chiesa a Ieropoli, lì dietro vedete quelle montagne molto alte, innevicate, e tutti questi posti ovviamente sono anche posti che ricordiamo sono presenti nella Bibbia. Ieropoli è menzionato in Apocalisse, Laodicea è menzionato nel libro di Colossesi, è la città più grande, infatti ha questa grande chiesa. Questo era il mio apprendativo per fare il fotomodello, però non ho fatto grande colpo, però lì dietro c'è la chiesa di Ieropoli. Vi dà qualche idea, non lascio la foto su di me, lo lasciamo qua. Però ecco, questo è un po' la zona di questa chiesa alla quale Paolo scrive questa lettera. Si pensa sia stata fondata da Epafra, versetto 7, viene menzionato diverse volte nella lettera, però non si sa esattamente quando sia stata fondata. Uno studioso pensava che era una chiesa abbastanza, abbastanza nuova, una chiesa molto giovane, e se fosse così aggiungerebbe qualche elemento interessante allo studio di questa lettera. Cos'altro possiamo dire di Colosse? Colosse non è una città come Corinto o Roma sicuramente, però era comunque una città parecchio trafficata, perché si trova sulla via verso Efeso, venendo dall'est, e così era su una strada principale, e c'erano tante idee, filosofie che influenzavano questo paese. Se vogliamo cercare di immaginare un po' l'aria che si respirava a livello di ideologie e filosofie, doveva pensare più al mondo degli Atenesi. Quello era più le idee che venivano girate, anche se non mancavano influenze giudaiche, e qualcosa verrà fuori anche di questo aspetto nel libro man mano che lo studieremo. Questa è una delle quattro epistole che vengono chiamate della prigionia. Avete sentito questo titolo? Paolo scrisse 13 lettere, 14 se si include Ebrei. Io sono un po' sull'ambiguo se Paolo lo scrisse o meno, più sul no che sul sì, però. Comunque, quattro di queste lettere erano scritte dalla prigione. Si pensa che a Roma, anche se alcuni pensano che fosse Efeso, fosse Cesarea, chiamati così perché sono le quattro epistole: Efesini, Colossesi, Filemone e Filippesi, quattro epistole della prigionia. E qual è il tema principale? Il tema principale lo vedremo già subito oggi, questa sera. Il tema principale, introdurre il concetto dell'idea principale, ci porta subito al nostro testo. Saltiamo per un attimo il primo saluto per vedere il versetto 3, dove già cominciamo a vedere il soggetto principale che servirà un po' come diciamo filo conduttore in tutta la lettera. Prima di vedere il versetto in sé, ci aiuterà a raffinare un po' il soggetto principale paragonandolo con il soggetto principale delle altre tre epistole di prigionia. Vediamo quanto vi ricordate. La prima ve la butto lì, è facile. Il soggetto principale del libro di Filippesi, la parola più ripetuta, è... lì l'ha detto, la gioia. Ah, adesso dicono tutti, è vero, la gioia. Efesini, allora, forse meno chiaro di Filippesi, però è l'unità. L'unità, quante volte viene ripetuta la parola con, insieme, uno solo, sia corpo o unione con Cristo. Filemone, qual è il soggetto principale di Filemone? Viene più dal nome stesso, Filemone. Amico, gentilezza. E invece dal versetto 3 vediamo qual è un po' il soggetto principale del libro di Colossesi. Versetto 3 del primo capitolo, notiamo cosa dice: noi ringraziamo Dio. Saltate giù al versetto 12, ringraziando con gioia. 2:7, andiamo avanti, vediamo qui abbondando nel ringraziamento. 3:15, 3:16, di nuovo viene ripetuto lo stesso invito al ringraziamento. E il ringraziamento è il filo rosso che passa attraverso il libro. E vogliamo considerare oggi, dai primi versetti, ciò che porta Paolo al ringraziamento. Cosa porta Paolo a vivere con un cuore che trabocca di ringraziamento e non lamentandosi, benché aveva tante ragioni per cui lamentarsi? Cose per cui lamentarsi non mancavano. Ma vogliamo notare il suo ringraziamento, il suo cuore di ringraziamento, e poi ciò per cui ringrazia sarà anche per noi, ci presenterà un modello, una fonte di ispirazione per diventare anche noi una chiesa esemplare che è come la chiesa di Colosse. Così, giusto per avere un'idea centrale per questa sera, vogliamo uscire da qui vedendo questa lezione, il cuore grato di Paolo per una chiesa esemplare. E voglio leggere i primi 5 versetti. Paolo, apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, e il fratello Timoteo, ai santi e fedeli fratelli in Cristo che sono in Colosse. Grazie a voi e pace da Dio, nostro Padre, e dal Signore Gesù Cristo. Noi ringraziamo Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, pregando sempre per voi, perché abbiamo sentito parlare della vostra fede in Cristo Gesù e dell'amore che avete per tutti i santi, a causa della speranza che vi è riservata nei cieli, della quale avete già sentito parlare mediante la predicazione della verità del Vangelo. Giusto qualche parola su il saluto iniziale. Paolo è l'autore, alcuni dubitano se Paolo era o meno l'autore di questo libro, però noi che crediamo nell'ispirazione crediamo che l'autore non avrebbe mentito e l'autore è Paolo. Giusto qualche commento su qualche frase. Paolo dice: per volontà di Dio. Non ci sono evidenze che l'autorità apostolica di Paolo fosse sotto attacco come lo era in Galazia o a Corinto, però lui vuole sottolineare all'inizio di questo libro che lui è apostolo, è apostolo per la volontà di Dio. C'è sicuramente una linea sottile tra il credere in te stesso in un modo sbagliato. Il mondo della psicologia sottolinea molto questo aspetto di avere una autostima che, altro che essere sana, tante volte è malsana. Però qui vediamo che Paolo ha una sana fiducia in se stesso come qualcuno che è convinto fermamente della propria identità. E c'è una forma sana, un senso della propria identità sano, radicato in ciò che Dio ha detto di te, ciò che Dio ti ha chiesto di fare, e Paolo dimostra qui una sana fiducia in se stesso, e ci mostra la forza della certezza della propria identità. Quando un credente è convinto della propria identità, preparati mondo, perché è veramente una cosa potente. Questa è la mia chiamata, per la volontà di Dio adempirò quello che Dio mi ha assegnato di fare. Ci sarebbero tante cose belle da vedere, ma vogliamo entrare poi nel corpo, nella parte principale di questa lettera, focalizzando proprio il cuore grato di Paolo per questa chiesa esemplare. Prima notate il cuore di ringraziamento: noi ringraziamo Dio. Già qui c'è una grande lezione, un grande insegnamento per noi. Il cuore di Paolo che trabocca, è in prigione, sicuramente puzzolente, non è libero, ma lui ringrazia Dio. Il suo ringraziamento si intreccia poi con la preghiera. Questo succede nella preghiera: ci troviamo a ringraziare il Signore per delle persone, poi preghiamo per loro, poi torniamo alla preghiera. Paolo dimostra questa sovrapposizione: il ringraziamento è la preghiera di supplica, però Paolo trabocca di ringraziamento. E l'oggetto del suo ringraziamento è pensando ai credenti, pensa ai credenti di Colosse, vedremo per cosa specificamente, però sono cari a lui, i credenti sono cari a lui. Il salmista dice una cosa molto bella, il Salmo 16, 3, quanto ai santi che sono sulla terra, essi sono la gente onorata in cui ripongo tutto il mio affetto. E già qui c'è una bella lezione. Paolo ringrazia addirittura per la Chiesa. E qua ci possiamo porre la domanda: prima abbiamo dei cuori grati? Abbiamo cuori che traboccano di ringraziamento? E poi ringraziamo per i fratelli? Ringraziamo per le evidenze della opera di Dio nella vita dei nostri fratelli? Paolo ha un cuore che trabocca di ringraziamento. Poi vediamo il motivo del suo ringraziamento. I seguenti versetti contengono, voglio sottolineare soprattutto l'aspetto di sfida per noi. Non solo ringraziamo da Paolo l'importanza di ringraziare, ma vediamo qua l'esempio della chiesa di Colosse che ha portato Paolo a ringraziare. Due cose: prima la fede e poi l'amore. La fede dei colossesi era una fede forte, fortissima. Come lo sappiamo? La gente ne parlava. Paolo dice non li aveva visti, aveva solo sentito parlare della loro fede. Caspita! Per far sì che le voci fossero arrivate a Paolo a Roma, a Colossi, non sono proprio appiccicati, della fede di questa chiesa, quanto doveva essere forte la loro fede. Il gossip, sappiamo, no? Cos'è il gossip? Si parla, sì, di solito non è positivo, però c'è in questo caso un gossip della loro fede, dei Colossi. Ne aveva sentito parlare di quello che era il loro credere in Dio. E che dire, che Dio ci aiuti anche a noi ad essere una chiesa della quale gli altri parlano. Che la voce si stenda. Chiesa Veritas è una chiesa ambiziosa per Dio. Davvero, devono avere una grande fede in un grande Dio per essere disposti a seguirlo in quel modo. Che grande sfida, che grande ispirazione. Che fede abbiamo? Crediamo veramente in un grande Dio? Abbiamo obiettivi ambiziosi per un Dio così grande? La fede dei Colossesi non si fermava davanti a degli ostacoli. La fede debole, al minimo ostacolo, al minimo contrattempo, si demoralizza. Ahimè, troppo difficile. Dove è Dio? Ma la fede che porta ad altri a parlare è una fede che dice, va, piccolo contrattempo, Dio ci porterà avanti. Dio ha un piano in questo. Dio non ci ha abbandonati. E questa è una grande fede, un esempio per noi. Non solo la fede, ma anche il loro amore era eccezionale. Dice qua che avevano una fede per tutti i santi. Cosa ti viene in mente quando pensi a un amore che è per tutti i santi? Non c'era settarismo, sicuramente. Non c'era un guardare dall'alto al basso verso altri santi che forse avevano modi di fare diverso, vedute diverse. Non c'era disprezzo, assolutamente. Non c'era l'atteggiamento, ah, tu non sei della mia chiesa, non conti per me. No. Vedevano un santo, sappiamo santo, a parte di essere il nome di nostro amico santo, significa semplicemente cristiano, credente, non hanno la aureola, non hanno niente di speciale, sono altri credenti. È una grande ispirazione per noi, non è vero? Questa fede che porta ad altri a parlare e poi questo amore. Poniamo allora la domanda, come è diventata la Chiesa di Colosse così esemplare? Qual è la causa della loro fede di cui tutti parlano? E l'amore così straordinario che hanno. Guardate il versetto 5. La causa è la speranza che vi è riservata nei cieli. La speranza nella Bibbia che cos'è? Non è un inutile spero che il Milan vinca. Non so se ha vinto l'altro giorno, però so che vince poco di recente. Spero che succeda, spero che vinca la lotteria. Non è la speranza biblica. La speranza secondo la Bibbia è meglio definito come un'aspettativa, meglio una certezza di un futuro brillante. Wow, certezza di un futuro brillante, è la certezza di tutto ciò che ci è riservato nei nuovi cieli e nella nuova terra. Su questa terra certamente la parola speranza ha anche qualcosa da trasmetterci, è quella condizione serena di sapere che tutto ciò che vi porterà il futuro è per il meglio. Questa è la speranza. Tutto ciò che vi porterà il futuro è per il meglio, includendo le prove e le sofferenze. E veramente noi cristiani viviamo con lo slogan tutto andrà bene. È incredibile. Tutto andrà bene. Noi che siamo figli di Dio, se ci ha dato suo figlio, come non ci darà tutte le cose, sappiamo che andrà tutto bene. Però notate che c'è qualcosa che va contro la nostra intuizione naturale. Dice che la speranza è la causa della loro fede e del loro amore. Questo va contrario alla nostra intuizione. Noi penseremo che l'amore e la fede è ciò che causerebbe la speranza. Adempi le condizioni, sii fedele, sii pieno d'amore, e il risultato sarà che puoi avere una speranza. Qua la Bibbia capovolge le cose. Prima ti fa la promessa e dice che la causa della promessa, il risultato della promessa è che avrai fede e avrai amore. Ci aspetteremo che Paolo li lodasse per la loro grande fede e il loro amore, e poi dice: se perciò il vostro futuro in cielo è garantito, siete bravi, perciò Dio vi darà tutto quello che vi sarete meritati. Non è quello che dice Paolo. Qui leggiamo che Paolo li loda per la fede e l'amore che dice viene causato dalla speranza. La promessa è la base del comportamento. La promessa è la base dell'ubbidienza. Vengono capovolti le nostre categorie. Perciò predichiamo le promesse del Vangelo, versetto 5. La speranza della quale avete sentito parlare mediante la predicazione della verità del Vangelo. Predichiamo le promesse del Vangelo. Il Vangelo è il messaggio di un Dio meraviglioso e di tutto ciò che intende fare per i peccatori. Questo è il messaggio del Vangelo. Le promesse vengono manifeste, pubblicate, e il risultato è che la fede e l'amore viene fortificata da coloro che credono. Potremmo riassumere, se volessimo capovolgere un po' i passaggi che abbiamo fatto, potremmo un po' pensarlo, immaginarlo così. Il Vangelo viene predicato, predichiamo che a ragione del sacrificio di Cristo un Dio infinitamente buono e giusto trova il modo di togliere di mezzo ciò che lo impediva di riversare tutta la benedizione sui peccatori. Dio è buono, vuole riversare tutte le sue promesse sui peccatori. Ostacolo, c'è il peccato in ognuno di noi. Come può Dio superarlo? Il messaggio del Vangelo è che Gesù viene per togliere il peccato. Il peccatore in fede e pentimento si aggrappa a Cristo, incassa le promesse, vive in base alla certezza, tutto è fatto, il futuro è brillante. Vedete il secondo passo, giusto? Prima il Vangelo, poi le promesse in base al Vangelo. Futuro è brillante, perché? Perché dato che non c'è più inimicizia con Dio, so che la mia vita è un dono di Dio da ora in poi. E questo cosa fa? Crea in me fede, fiducia, inschiacciabile. Dio è per me. Cosa potrà farmi l'uomo? Non solo crea in me fede, ma crea in me un amore. Posso amare le persone più difficili da amare perché non ho paura di perdere niente. Non ho bisogno di avere ragione nella mia vita. E il mio cuore è infiammato dall'amore di Dio che mi ha fatto queste promesse indipendentemente dai miei meriti. Prima mi promette. E poi io da ricevitore posso vivere confidando in Lui e amando le persone intorno a me. Per recapitolare, con questo finiamo, due sfide che possiamo, in base all'opera del Vangelo e le promesse consegnate dal Vangelo, essere una chiesa di fede, della quale altri parlano, e di amore verso tutti. In base al Vangelo e le promesse consegnate da esse, che Dio ci aiuti ad essere una chiesa di grande fede e di grande amore. E poi, secondo punto da portarci a casa, che possiamo avere un cuore di ringraziamento come quello di Paolo. Alla fine, se volessimo dire per cosa sta ringraziando Paolo, in fondo, alla fine sta ringraziando Dio per il Vangelo e i suoi frutti, giusto? Sta ringraziando Dio per questo meraviglioso Vangelo i cui frutti si vedono nella chiesa di Colosse. Vogliamo cantare un canto e poi passeremo a...